Ecco carissimi, siamo qui in questa sesta domenica di Pasqua e oggi è anche la ricorrenza della Madonna di Fatima, il 13 di maggio, e quindi affidiamoci a lei e chiediamole le grazie di cui abbiamo bisogno. Abbiamo letto anche la supplica alla Madonna di Pompei, Augusta Regina delle Vittorie. Ecco, lei è sempre vittoriosa, con lei vinceremo sempre. Chiediamo che ci prenda per mano e parli a Gesù per noi, chieda quello di cui abbiamo bisogno, lo chieda lei, a lei il Signore non rifiuta niente. Come Vangelo abbiamo il Vangelo secondo Giovanni, in queste domeniche di Pasqua abbiamo i Vangeli di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Ecco carissimi, questi sono Vangeli, diciamo così, teologici, molto profondi. Giovanni era molto profondo. Allora, se voi mi amate, un altro verso del Vangelo di Giovanni dice: se rimanete nel mio amore, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Chiedete quel che volete. Ma prima c'è: se rimanete nel mio amore. Come si fa a sapere se rimaniamo in lui? Se rimanete in me, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Ebbene, lo sappiamo se osserviamo la sua parola. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e pregherò il Padre e vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Ecco, qui rispondo subito a una domanda che tanti si fanno, no? Per quanto riguarda la vita spirituale, no? Ci sono dei momenti in cui fila tutto come l'olio e altri momenti in cui c'è la siccità, una tremenda siccità, non si sente proprio niente. E perché capita questo? Questo non dipende tanto da noi, dipende anche da noi, ma dipende dal fatto che lo Spirito non dimora ancora in noi, va e viene, non ha preso residenza. E come fare perché dimori in noi? Osservare la parola del Signore. Allora rimarrà in noi, perché ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Che rimanga con voi per sempre. Allora si è sempre abitati, si è sempre, come dire, irrorati, non siamo nella siccità, e quindi siamo ancora sempre, su quel bellissimo e solenne discorso di Gesù, semplice ma allo stesso tempo maestoso, iniziato domenica scorsa. Oggi fa un annuncio per la prima volta Gesù che non aveva mai fatto. Annuncia la venuta dello Spirito Santo. Vuole rassicurare i suoi che, anche se lui deve andarsene per compiere l'imperscrutabile disegno del Padre, non li lascerà soli, ma pregherò il Padre affinché egli vi dia un altro consolatore, che rimanga con voi per sempre. Allora, perché Gesù deve andarsene per darci lo Spirito? Non poteva rimanere anche lui e lo Spirito, insomma, rimanere sulla terra anche lui? E no, perché lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù e lo Spirito Santo sono una stessa persona. Ve lo spiego meglio. Noi abbiamo delle facoltà, no? Noi abbiamo... siamo fatti di spirito, anima e corpo, ma lo spirito è una nostra facoltà, mentre in Gesù lo spirito era addirittura lo spirito del Padre, lo Spirito Santo, mentre, che so, l'intelligenza era la sua, la volontà era la sua, a livello psicologico aveva una sua natura umana, ma per quanto riguarda lo spirito era uno col Padre, avevano lo stesso spirito, era lo Spirito Santo. E quindi perché doveva andarsene? Perché finché era sulla terra lo spirito era come racchiuso in lui era come il contenitore dello spirito e quindi non poteva essere fuso su tutti. Lui doveva morire sulla croce, perché quando è morto il verbo spirare per Gesù non significa solo tirare l'ultimo respiro, ma significa effondere lo spirito su tutti. Adesso lo spirito è effuso su tutti, è il regime dei cieli aperti. Ma voi mi direte, sì, ma non tutti ce l'hanno. Eh no, non tutti ce l'hanno, perché ci sono delle condizioni per averlo. Primo, bisogna osservare la parola del Signore. Secondo, bisogna desiderarlo questo spirito. Se io desidero tutt'altro, sono un canale riempito di tutt'altro. Non scorre l'acqua dello spirito. Scorre tutta altra acqua, Quindi... Lo spirito, per fare l'esperienza, bisogna desiderarlo, bisogna avere questa grande sete di lui, questo grande bisogno di lui. E il Signore dice nel Vangelo che, l'altra volta ci diceva, ci parlava delle dimore del Padre, che ci sono tante dimore nella casa del Padre mio, e vado a prepararvi un posto. Allora, vi siete mai chiesti, vi faccio una domanda, quante sono le dimore? Quanti sono i posti? Vedete l'altra volta che Dio in cielo fa un sacco di cose, manda inviti, prepara sedie, scrive nomi. Una volta avevo iniziato a scrivere, avevo un'idea di scrivere la biografia di Dio, vedendo appunto dal Vangelo tutte quelle cose che fa. Ma è un'impresa, per adesso non l'ho ancora iniziata, è ancora solo una velleità. Allora, quanti sono i posti nella casa del Padre? I posti nella casa del Padre sono quanti sono i figli. Per occupare quel posto bisogna essere figli. Bisogna diventare figli, siamo figli nel figlio, e quindi avremo il posto nella misura in cui saremo figli, saremo totalmente figli. E questo spirito è anche chiamato lo spirito consolatore, il paraclito significa è chiamato con diversi nomi. Paraclito significa colui che viene accanto, l'advocatum, colui che rende Dio presente, vicino, e rimarrà con voi per sempre. Ecco, vedete la differenza tra Gesù e lo Spirito. Gesù, quando era incarnato, non ha potuto rimanere per sempre, perché la legge del corpo è che non rimani per sempre sulla terra. Ed era anche limitato quel corpo. Se era a Nazareth non poteva essere a Gerusalemme, se era a Gerico non poteva essere in Galilea. Quindi doveva partire perché arrivasse lo Spirito, e questo è illimitato, non ha limiti, non è inserito in un corpo. E quindi lo spirito può rimanere per sempre? E anzi, voglio farvi un'altra domanda. Chi c'è adesso sulla terra della Santissima Trinità? Allora, il Padre è seduto sul trono della grazia. Il Figlio è alla destra del Padre, è seduto alla destra del Padre. L'unico che è in piedi è lo Spirito Santo. L'unico che è sulla terra e gira di qua e di là è lo Spirito Santo. E è instancabile lo Spirito Santo perché entra nei nostri cuori, entra nelle nostre menti e può farci capire dal di dentro le verità annunciate da Gesù, mentre Gesù poteva annunciarle, sì, ma dovevano andare dove era lui, se era sul lago di Tiberiadi dovevano andare lì, se era a Gerusalemme dovevano andare a Gerusalemme, e quindi a un certo punto Gesù dice bisogna che me ne vada, bisogna che me ne vada. Anche perché finché Gesù era sulla terra, tante verità rimasero incomprensibili ai suoi stessi discepoli, perché Gesù non poteva che parlare dall'esterno. Mentre il suo spirito penetrerà nelle profondità dei cuori e vi insegnerà ogni cosa. 2 settimane fa abbiamo visto i discepoli di Emmaus, no? I discepoli di Emmaus, di cui uno è Luca, tutti scoraggiati, di quel che era successo e non riconoscono il pellegrino che si affianca, che è Gesù stesso. A un certo punto lo riconoscono, ma perché lo riconoscono? Perché non erano più in due, ma erano in tre. Era arrivato lo Spirito Santo nei loro cuori e ha fatto sì che così lo riconoscessero, eh? E l'altra cosa che mi colpisce è questa. Quante volte Gesù disse: avrei ancora tante cose da dirvi. Ma perché non le disse? Proprio perché i suoi, non avendo ancora ricevuto lo Spirito, non erano in grado di capirle e probabilmente di portarne il peso. Quindi, questo Spirito Consolatore, oltretutto consolatore, lo si potrebbe interpretare così in termini molto semplici, no? Facendo l'analisi della parola, com'è formata la parola consola, che ti consola? Con sola o con solo. Per cui Gesù è sempre con noi quando siamo soli. Noi ci crediamo soli, ma c'è lo Spirito che ci consola, è con noi. Quindi questo Spirito Consolatore è lo stesso Spirito di Gesù, che finché era sulla terra era come racchiuso dentro di noi, ma come vi dicevo, quando sulla croce il velo della sua carne si squarciò, questo Spirito Santo fu effuso sull'intera umanità e si squarciò anche il velo del Tempio quando Gesù morì. Il velo del Tempio è alto più di 20 metri, spesso più di 1 metro, una cosa incredibile. Si è squarciato, significa che non c'è più separazione, non c'è più il santo dai santi dove solo il sommo sacerdote poteva entrare. Adesso la vita divina è accessibile a tutti. Lo Spirito Santo è effuso sull'umanità. Tutti possiamo accedere, ma come vi dicevo, il sole c'è ed è per tutti. Ma se io resto in casa con le tapparelle chiuse, in casa mia non entra. Dipende da me. Oppure, come vi dicevo l'altra volta, quel famoso quadro di non so più che famoso autore, dove si vede una porta e Gesù che bussa. E un critico d'arte gli ha fatto la critica, ma ha un difetto il suo quadro, la porta non ha la maniglia. E no, è fatto apposta. La maniglia c'è solo dal di dentro, bisogna che apra colui che è dentro. le condizioni per ricevere i doni spirituali, per ricevere lo Spirito Santo, per ricevere la visita di Gesù, è che noi dobbiamo fare qualcosa da parte nostra, dobbiamo girare la maniglia, dobbiamo desiderare lo Spirito Santo, dobbiamo voler che Lui venga a fare dimora in noi e non tenere tutto noi sotto controllo. E quello è quello, come dire, l'ostacolo del divino che predicava. Ah, ma questo veramente è una cosa più che giusta. Diceva: state attenti a quello che dite quando pregate, perché il Signore vi prende in parola e poi voi non vi ricordate più. Allora, per esempio, se in un impeto di generosità un giorno avete detto: Signore, prendi tutto, ti do tutto, ma Lui vi prende tutto, allora è meglio dirle: Signore, ti do quasi tutto, perché poi non vi sentirete, come dire, fraintesi, dite: ma come mai che non mi rimane più niente? È perché un bel giorno mi hai detto di prenderti tutto, io ti prendo tutto. Poi lui da se stesso, ma il Signore ha una strategia, diciamo così, ha una strategia, no? E per chiamarci a sé subito ci fa sentire la presenza dello Spirito Santo, ci fa sentire le grazie anche sensibili, come si dice, no? E poi pian piano si ritira. Ma perché si ritira? Perché vuole che siamo noi a cercare Lui. Finché io nella preghiera sento la sua presenza, sento il fervore, è Lui che dà a me. Ma quando io persevero senza sentire niente, quando il torrente è asciutto, ma io persevero lo stesso, sono io che do a Lui, c'è questo scambio che bisogna che si alterna. A volte è Lui che dà a noi, a volte siamo noi che diamo a Lui. Ma come vi dicevo una volta, anche nei periodi di siccità, di aridità, in cui non si sa più dove sia il Signore, ma dove sei andato a finire, nel mio cielo proprio non ti vedo, eccetera eccetera, allora bisogna continuare a perseverare nella preghiera, perché è come la legge umana, no? Se dalla terra sale vapore acque, si formano le nubi e poi scenderà acqua, ma se dalla terra non sale niente non si forma il vapore acqueo. Quindi la nostra preghiera è il vapore acqueo, sale, non vediamo niente, ma prima o poi scenderà in pioggia e il Signore ci irrorerà di nuovo e saremo di nuovo illuminati e riempiti della sua presenza. E lo Spirito è anche, quindi qua, lo Spirito è colui con sola, con chi è solo. E cosa succede quando siamo consolati? Appunto, quando siamo consolati spariscono gli affanni, spariscono le lacrime, è come quando entra il sole, quando splende il sole sulla terra, sparisce la tristezza, sparisce questa specie di, come dire, di tenebra che invade tutto. Ecco, a livello spirituale, diciamo così, che questo sole che brilla sulla terra, può essere paragonato a un sentimento dentro di noi che è la gioia. Ora, la gioia è uno dei frutti dello Spirito Santo: gioia, pace, amore, benevolenza, dominio di sé. Ora vorrei darvi 5 regole per la gioia, perché noi pensiamo che se tutto va bene Non è che pensiamo, capita così, se tutto va bene sono nella gioia, appena qualcosa gira storto sparisce la gioia, come se sparisse il sole. Ora la gioia è una scelta, non può dipendere dalle cose che vanno bene, perché non ci sarà mai un momento che va tutto bene. La vita è fatta di prove, di difficoltà. Dobbiamo scegliere noi di non lasciarci rubare la gioia dalle difficoltà, dalle circostanze, da qualcuno che da sotto manovra tutto perché può rubarci questa gioia. Quindi la gioia è una scelta. Nella nostra vita si avvicenderanno fatti gioiosi e dolorosi, purtroppo sono più dolorosi che gioiosi, ma noi scoviamo i gioiosi, scoviamo anche col binocolo se necessario i piccoli fatti che ci hanno rallegrato, un piccolo sorriso, un piccolo miglioramento nella salute, qualsiasi cosa, ma vorrei dire, passiamo dal piede sinistro al piede destro, spostiamoci sul piede destro, non guardiamo tutto quello che va storto, eh? Vi ho detto una volta, cosa devi fare al mattino quando ti svegli? Ti devi dire, il Signore si è svegliato prima di me e mi ha già preparato delle meraviglie, e quindi la mia giornata diventa una caccia al tesoro per scoprire quello che il Signore mi ha già preparato. Quindi, prima regoletta della gioia: la gioia è una scelta. Non aspettate che tutto vada bene per essere nella gioia. Siamo fritti se facciamo così. Secondo, la gioia è contagiosa. Essere gioiosi rallegra anche gli altri. Agli altri bisogna mostrarsi gioiosi, diceva uno spirituale, diceva, ai tuoi peccati pensaci quando sei da solo. Con gli altri mostrati gioioso, non pensare. Poi oltretutto, i tuoi peccati, vi ho detto tante volte, chi è che ve li porta alla mente? Chi è che li fa risalire in superficie? È il maligno che vuole sempre ricordare quello che va male. È lui l'accusatore. Il Signore non vi ricorderà mai i vostri peccati. Il Signore vi dice che vi vuole bene, che vi ama e che vuole che voi siate nella gioia. Quindi essere nella gioia rallegra. E non solo rallegra anche se stessi, la gioia cambia l'atmosfera della tua casa interiore. Se tu vedi, stai vivendo momenti difficili, che tutto va male, fai come i santi, mettiti a cantare. San Francesco cantava e cantava in francese. Ah, questo mi fa piacere. Perché c'è un salmo che dice: offri sacrificio della lode. Se sei nella gioia non è sacrificio lodare, ma se sei nella difficoltà è sacrificio, sì. Devi superare te stesso, perché tu saresti abbacchiato, saresti come dire, nella cantina, nel sottosuolo, a livello spirituale. Bisogna risalire, bisogna risalire. Terza caratteristica della gioia: la gioia ci fa contemplare le meraviglie del Signore. Ah, la meraviglia è una cosa che sta sparendo, si dà tutto per scontato, ma insomma, vedere un fiorellino, vedere un sole che sorge, vedere un'acqua che scorre, dobbiamo recuperare la capacità di meravigliarci davanti a queste cose. Quarta caratteristica della gioia è il buon umore. I bambini dicono che fanno 400 sorrisi al giorno, gli adulti tra 35 e 40. L'altro giorno ho sentito una: ah, no, troppo bella, come sono i bambini, dobbiamo ridiventare bambini. Un signore racconta che era andato in chiesa e c'era la statua della Madonna, aveva il bambino in mano e il bambino gli chiede: papà, come si chiama questa signora? E lui gli dice: si chiama Maria. E E il bambino, c'erano dei ceri accesi davanti alla statua, no? E il bambino dice: "Oh, buon compleanno!" E spegne tutte le candele. Pensava che fosse il suo compleanno perché avevano acceso le candele. E il papà ha dovuto riaccendere le candele. Vedete? Solo i bambini hanno queste reazioni qua. Dobbiamo ritornare bambini, dobbiamo ritornare bambini. Quinta caratteristica della gioia. La gioia ci rende né pessimisti né ottimisti, perché non guardiamo le cose come vanno, ma siamo fissati sul Signore e reagiamo ad ogni tristezza. Ecco, come dico sempre, fissatevi sul Signore e andate al trono della grazia, ma non fissate continuamente ciò che va male, anche i vostri peccati, devo lottare contro questo, rimanete fermi nella grazia, fissate la grazia del Signore, non peccherete, ma se fissate quello che non dovete fare, ci cadrete. È come dire, c'è un cartello, pericolo, pericolo, se io guardo sempre il cartello, pericolo, pericolo, non so mai dove andare, sono sempre lì, piazzato lì, e quindi chiediamo al Signore questa grazia di essere nella gioia comunque vadano le cose, perché il Signore in un secondo può cambiare completamente il nostro scenario. Ecco, allora, visto che oggi è la Madonna di Fatima e che vi avevo letto una preghiera l'altra volta che è piaciuta, sono contenti di risentirla, ve la rileggo di nuovo, la preghiera a Maria. Maria, Vergine della Sera, quando incombe il dolore e irrompe la prova, quando sulla nostra vita sovrasta il cielo nero degli affanni, il freddo della delusione, l'ala severa della morte, riempi di presenze amiche il tempo amaro di chi è solo, conforta chi ha perso fiducia nella vita e fa che la pace diventi traguardo dei nostri impegni quotidiani. Ecco, la pace e la gioia diventino traguardo dei nostri impegni quotidiani, sono i frutti dello Spirito Santo. E come vitamina spirituale ve ne ridò una che vi avevo dato all'inizio dell'anno, ma che è venuta una, me l'ha ricordata, che la ripeto tutti i giorni e quindi magari voi l'avete dimenticata, e allora ve la ricordo. È una vitamina spirituale, anzi qualcuno l'ha chiamato l'antibiotico. Oggi vi do un antibiotico, dovete prenderlo 3 volte al giorno, mattino, mezzogiorno e sera, 3 volte al dì. Siate fedeli, siate perseveranti, rispettate la posologia e i risultati non mancheranno. Eccolo qua l'antibiotico, la vitamina spirituale. Signore, risveglia la tua potenza e vieni mio soccorso. Ecco, carissimi, allora se avete domande il numero è 338 7553 847. E ciao a tutti da Vilma.